Mary Sam. La diretta settimanale dai Sam 24.
Ben ricollegati, insomma, noi qua abbiamo avuto un sacco di problemi tecnici. Ci ascoltiamo questa sera la presentazione del libro Il ghiaccio era sottile, per una storia dell'autonomia di Marcello Tari, pubblicato nel 2012 da Deriva Prove, a Prodi. Non perdo un minuto di più perché appunto il dibattito è già nato e noi eravamo in ritardo, scusate.
Auspicabilmente siamo seguiti da altre discussioni, almeno non vedo altra motivazione di scrivere libri. E in realtà appunto questo libro, giusto per raccontare un po' la sua genesi, è nato in Francia, dove mi trovavo per qualche tempo a vivere, da un invito di compagni francesi, ma non solo, compagni anche di molte altre provenienze, tedeschi, americani, inglesi, con cui negli ultimi anni mi ero trovato a discutere, e discutendo sicuramente delle lotte attuali del presente, e forse perché ero italiano, perché io ho altri amici italiani, il discorso spessissimo, se non sempre, poi ricadeva, insomma, su questa vicenda dell'autonomia. E questo è un fatto che non solo mi ha incuriosito, ma mi ha fatto capire qualcosa che forse spesso ci sfugge, e cioè che uno dei motivi dell'interesse attuale dell'autonomia è il fatto che sia qualcosa che in fondo non appartiene più solamente a quella che è la storia italiana, cioè qualcosa che eccede un po' quello che è stata un po' la singolarità italiana, perché in fondo la storia dell'autonomia di questo movimento rivoluzionario della metà degli anni 70 è una storia abbastanza singolare, perché se noi guardiamo ad esempio nell'Europa dell'epoca non ci fu niente di simile, e anzi una delle cose che sono venute fuori in diverse discussioni è che una delle cose che contraddistingue, magari anche che si può pensare anche come un limite che fu all'epoca dell'autonomia, è quello che, a differenza di altri momenti, non so, si pensa al 68, anche al ciclo del movimento No Global di 10 anni fa, non ha avuto una propagazione immediata a livello globale, però l'ha avuta dopo, e questo è effettivamente è qualcosa di curioso se ci pensiamo. E allora un po' il tentativo del libro è stato innanzitutto cercare di capire che cosa la storia singolare dell'autonomia già all'epoca aveva di eccedente rispetto a quella che era la situazione italiana. Per far questo io ho dovuto scegliere innanzitutto una data di inizio per questa storia, e questo non è così semplice, proprio perché trattandosi di autonomie, appunto al plurale, più che di un'unica entità, e comunque di un movimento che è veramente poco identificabile con quella che è stata, insomma, la forma più tradizionale dell'organizzazione della sinistra nel Novecento, cioè la forma partito, almeno in senso tradizionale, non ha una data certa di nascita. Non si può dire come, il Partito Comunista Italiano, che ha una sua data di nascita precisa, un suo luogo di data preciso, ecco, non si può fare altrettanto per un movimento rivoluzionario come è stato l'autonomia. E tuttavia, appunto, volevo cercare questo momento in cui comunque, come dire, si apre un divenire che prenderà poi, andrà sotto questo nome, sotto questo paradigma, preferisco dire. E io ho scelto il 1973, e generalmente, effettivamente, quando si parla un po' della storia dell'autonomia o di una certa, insomma, parte del movimento italiano tra gli anni 60-70, le date che vengono fuori spesso, ne ho discusso insieme a Oreste Scalzone in un'altra delle discussioni su questo libro, che effettivamente anche lui diceva, quando io mi interrogo, degli studenti magari che stanno facendo una tesi o mi intervistano, la data che propongo io è sempre quella della rivolta di Piazza Statuto, 1962, e poi naturalmente poi c'è il 69, c'è l'autunno caldo, c'è il 68, il 69, e però effettivamente anche lui conviene sul fatto che poteva essere qualcosa di interessante far cominciare tutta questa storia dal 1973. Io, diciamo, l'ho fatto per questi motivi che ora vi dico, e che secondo me contengono effettivamente qualcosa che ci parla ancora in termini di attualità. Innanzitutto a livello, come dire, mondiale, globale, 1973 è un anno cruciale, è un anno in cui viene dichiarata per l'ennesima volta, così come l'ha fatto oggi, diciamo, da parte, diciamo, del governo mondiale del capitalismo, uno stato di crisi profonda, una crisi che non è solamente economica, ovviamente c'è questa tutta la parte della crisi economica, ricorderete bene specialmente la crisi petrolifera della metà degli anni 70, che diventò immediatamente crisi economica, ma è una crisi che giustamente un documento della Trilateral uscito giusto dal 1973 definiva come crisi della democrazia. Ovviamente bisogna cercare di comprendere cosa volevano significare queste teste pensanti della Trilateral, che era ed è questa organizzazione mondiale, insomma, diciamo, di pensatori legati alle multinazionali, alle corporation, insomma, al grande capitale internazionale, e che cercava all'epoca, aveva forse un peso ancora maggiore di quello che può sembrare avere oggi, cercavano di segnare una strategia a livello mondiale di risposta capitalistica a cosa? A tutto quello, appunto, che era avvenuto precedentemente negli anni 60, e gli anni 60 che non erano stati solamente il 68 e il 69 per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, e non solamente, erano stati gli anni delle lotte anticoloniali un po' dappertutto, erano stati gli anni negli Stati Uniti delle lotte dei neri per i diritti civili, insomma era un insieme di insorgenze che aveva convinto, insomma, appunto quello che potremmo definire il general internet capitalistico dell'epoca, che il problema in quel momento non era tanto l'esistenza ancora minacciosa evidentemente, no, del blocco sovietico, del blocco dell'est, quanto della presenza di un nemico interno al capitalismo e alla democrazia, la democrazia capitalistica, e che era formato appunto da tutte queste insorgenze, queste differenze, no, che non solo insorgevano ma resistevano a un'integrazione potente, anche invitante, che era quella appunto del grande boom economico degli anni 60, e che tuttavia appunto invece resistevano, cercavano appunto non solamente di rendersi indipendenti, come parlo delle lotte anticoloniali, ma di sganciarsi da quello che era il paradigma, insomma, capitalistico, non solamente della produzione e dell'economia, ma della forma di vita stessa. E quindi 1973 è l'anno in cui viene fuori questo testo programmatico della Trilateral, che nell'immediato avrà delle conseguenze, che furono il colpo di Stato in Cile, che avrà delle conseguenze a sua volta su tutto il resto del mondo, e innanzitutto in Italia, dove molti di voi ricorderanno il Partito Comunista, che è, insomma, il più grande partito comunista dell'Occidente, e di fronte a quelle insorgenze e al golpe di Stato in Cile contro un governo socialista, decide formalmente di, come dire, di sposare una posizione che sostanzialmente era la cogestione dello Stato e del capitale insieme al Partito della Democrazia Cristiana, insomma, diciamo che era tradizionalmente è stato il partito dell'ordine, il partito del capitale in Italia. E questo ovviamente avrà tutta un insieme di conseguenze a livello nazionale e internazionale, ma in particolare in Italia segnerà un momento cruciale all'interno di quello che poteva essere il mondo della sinistra più o meno rivoluzionario, cioè un livello di separazione appunto di quelle forze che continuavano in qualche modo a pensare a un'iniziativa rivoluzionaria da quello che era comunque in quel momento il più grande partito comunista dell'Occidente. Gli inizi degli anni 70 sono anche quindi non solo quelli della crisi della democrazia, della crisi economica, della crisi energetica, ma anche gli anni in cui si inizia a evidenziare per esempio la crisi ecologica giusto dell'anno precedente e un altro rapporto, questa volta del Club di Roma, che si chiamava rapporto sui limiti della crescita, che era legato evidentemente a tutte queste altre motivazioni di crisi e in cui però si cominciava a pensare che quello che era il modello di sviluppo capitalistico, così come era pensato a livello energetico, di consumi e di tutto quello che poteva comportare, era effettivamente insostenibile. Questo per tracciare una specie di panorama globale, in cui comunque già possiamo intravedere quella che fu effettivamente la risposta capitalistica. Da una parte, una risposta contro insurrezionale, contro rivoluzionaria molto, molto forte, che andava dal golpe di Stato in Cile, ricordiamoci che in Grecia c'era stato appunto invece il golpe dei militari, dei colonnelli, c'era ancora il fascismo in Spagna e quindi tutta una serie di tattiche e di controinsorgenza che tra l'altro in Italia hanno avuto anche come risultato tangibile la strage di Piazza Fontana e tutta quanta quella che poi fu chiamata strategia della tensione. Non solo, però penso che se noi vogliamo pensare meglio, anche per i suoi effetti più a lungo termine, quella che fu effettivamente la strategia contro insurrezionale più efficace, fu quella che appunto dall'inizio degli anni 70 in poi iniziò a configurarsi come uno stravolgimento e un cambiamento radicale nelle forme del lavoro. In Italia, appunto proprio per la singolarità italiana, per l'ampiezza e l'intensità del conflitto, anche a livello operaio, fu qualcosa di più lento rispetto ad altre nazioni occidentali. Però fu comunque in quegli anni che iniziò questa ristrutturazione del capitale che appunto tolse effettivamente centralità a quello che il vecchio modello di fabbrica, no? Il famoso modello fordista, taylorista di fabbrica, la grande fabbrica, e che invece andava a disseminarsi nel territorio e a creare quelle che sono le condizioni poi materiali anche per una scomposizione della forza lavoro e quindi l'introduzione a quello che poi sarà chiamato negli anni 70 la fascia dei non garantiti, che poi sostanzialmente diviene quello che oggi normalmente si chiama il precariato e che ormai riguarda sostanzialmente tutta quanta la forza di lavoro. Il 1973 da parte, dall'altro lato in Italia fu importante perché ci fu questa enorme non tanto in termini forse quantitativi ma proprio qualitativi, enorme lotta alla Fiat Mirafiori, che all'epoca era ancora la più grande fabbrica europea con più di 100.000 persone che ci lavoravano dentro e che segna un cambiamento il passo notevole nelle modalità anche di pensare e di praticare il conflitto. E per quello che andrà a significare, per quello che lui diceva prima, cioè l'effetto che avrà su tutte le altre figure sociali, a partire diciamo, da quella che era ancora diciamo, formalmente diciamo, la figura centrale del conflitto, ovvero la classe operaia. E cioè che, a differenza anche delle lotte degli anni precedenti, questa lotta aveva qualcosa di particolare, innanzitutto perché era partita non sotto l'impulso o l'organizzazione, la volontà dei sindacati, ma neanche dei partiti e neanche delle organizzazioni di estrema sinistra che si erano formate dopo il 1968. In questo senso è stata forse, come dire, la prima lotta effettivamente autonoma in tutto e per tutto che si è avuto in Italia. Non solo, era sostanzialmente tirata avanti dalla fascia più giovane degli operai dell'epoca, quelli che vennero poi chiamati i fazzoletti rossi, che non avevano appunto alle spalle una militanza, una storia di militanza politica nel sindacato o nel partito, o almeno nella gran parte, e quindi diciamo, reinventavano il conflitto, ma a partire da quello che poi però erano come dire, gli stimoli che erano venuti un po' da quella che era stata appunto tra l'ondata del 68 e di tutto quello che ha significato, non solamente a livello, come dire, delle lotte operaie, ma a livello dei comportamenti. E il fatto che più sconvolse probabilmente il panorama della sinistra italiana furono proprio i comportamenti che durante questa lotta, questa occupazione della Fiat, questi giovani operai misero in atto. Io credo che effettivamente, insieme all'esplicitazione diciamo, del rifiuto del lavoro, che era questo diciamo, un grande slogan coniato un po' dall'operaismo italiano a metà degli anni 60 e che divenne effettivamente un comportamento diffuso, di massa si può dire, e che nella fattispecie dell'occupazione della Fiat Mirafiori del 73 significò appunto il blocco della produzione e l'impedimento, come dire, a che qualsiasi come dire, velleità appunto di far funzionare la fabbrica, anche in autogestione, potesse darsi. Quindi blocco della produzione non solo, ma io credo che ci sia stato qualcosa di più profondo e che rispondeva a un'altra questione che gli stessi operaisti, io richiamo una frase di Operai Capitali di Tronti per introdurre questo capitolo, avevano in qualche modo già intuito. E la frase di Tronti diceva: beh, la classe operaia, se vuole lottare contro il capitale, deve lottare contro se stessa in quanto capitale. E io credo che sia questo un po' che sia emerso in quanto appunto autonomia in quel momento, e cioè che il fatto che i giovani operai stessi iniziavano non solamente, come dire, a pensare, ma a praticare una forma di rifiuto del lavoro che era anche una forma di rifiuto dell'identità sociale, come dire, che comunque il fatto di essere operaio in qualche modo ti puniva. E questo tipo di rifiuto, come dire, della propria identità, io credo che poi sia a partire dalla fabbrica si sia diffuso appunto per tutta la società in tutte le altre fasce sociali. E quando appunto si dice, beh, in fondo quando parliamo di autonomia dovremmo parlare delle autonomie, no? L'autonomia degli operai, ovviamente l'autonomia degli studenti, dei giovani, delle donne, dei carcerati, dei bambini. E io credo che dovremmo pensare a questo gesto iniziale, al fatto di dire, di affermare e di cercare di praticare nei comportamenti, nella forma della propria vita, una sottrazione, una secessione da quello che era, come dire, il posto che ti era stato assegnato nella società. La società disciplinare come Foucault ha descritto benissimo, no? Il sorvegliare e punire, in fondo è questo, a ognuno il suo posto, a ogni posto, no, la sua individualità. E se qualcosa fu messo in discussione in maniera potente negli anni 70 in Italia, credo fosse proprio questo. La topografia, insomma, la topologia, insomma, del potere, che appunto non è solo una qualcosa di esterno, come dire, alle figure sociali, alle soggettività, ma qualcosa che comprende le soggettività, le attraversa, le modifica e le forma in quanto tali. E invece io credo che questa rottura appunto della soggettività, che partì da dove poteva partire, quindi dal punto, come dire, di forza più intenso, che in quel momento era appunto la lotta di fabbrica, la lotta operaio in fabbrica, ebbe la capacità appunto di diffondersi e di attraversare tutto quanto lo spettro sociale. Ed è solo così, io credo, che possiamo comprendere, cioè, il livello di intensità di un movimento come dire, importante come è stato quello degli anni 70 in Italia. Ovviamente questo testo parla degli anni 70 in Italia e parla solamente di una parte del movimento, cioè parla dell'autonomia. Non esistevano solo gli autonomi, evidentemente, negli anni 70. Però credo che l'autonomia sia quella parte di movimento che non solo ha saputo, come dire, separarsi e distaccarsi dalla tradizione, no, classica del movimento operaio, della sinistra, ma la sua specificità sta appunto nella capacità in qualche modo quasi profetica, no, di percepire quello che stava arrivando, come dire, dal futuro. E quindi, no, tutta la condizione a livello del lavoro, no, della precarietà, della diffusione, di una condizione esistenziale, appunto di precarietà più che solamente di lavoro, che andava a diventare qualcosa di maggioritario. Ed è solamente per questo, credo, che effettivamente, almeno io credo, che se uno va a rileggere un po' le cose scritte negli anni 70, le uniche cose effettivamente ancora oggi, voglio dire, facilmente abbordabili, leggibili, anche godibili, sono le cose scritte all'epoca in questo arcipelago, appunto, che va sotto il nome di autonomia, semplicemente perché parlano di qualcosa che iniziava allora e che noi viviamo nella sua pienezza e quindi anche nella sua crisi. Il fatto che oggi in qualche misura secondo me ci sia un interesse diffuso, appunto, non solamente in Italia, verso questa vicenda, penso che derivi in buona parte anche dal fatto di ritrovarci in uno stato, come dire, appunto, di crisi che ha, almeno superficialmente, delle fattezze, insomma, molto, molto simili a quello che sono vissuti all'inizio degli anni 70. Ovviamente è tutto diverso, ma è anche tutto uguale sotto certi punti di vista. Vi dico, un po' anche serve forse ripensare quella vicenda, innanzitutto per avere la consapevolezza che non è vero che quando c'è la crisi non è impossibile come dire, organizzarsi, e organizzarsi anche in senso rivoluzionario, e su questo l'autonomia è stata una singolarità, però è una singolarità interessante, il fatto che all'interno di un processo di controinsurrezione mondiale, di ristrutturazione capitalistica, un movimento in un paese che era uno dei paesi più industrializzati del mondo, una forza rivoluzionaria abbia saputo forse non rovesciare totalmente il rapporto di forza, ma quantomeno tenerlo teso per un pugno di anni, indubbiamente. E questo credo che sia il primo fatto interessante. E poi, secondo me, e anche il fatto che riguardando, rileggendo un po' gli anni 70 sotto questo punto di vista, fa comprendere anche qualcosa che forse oggi sarebbe altrettanto necessario ricomprendere, e cioè che la crisi, almeno questo è come la leggo io, ma come molti altri compagni con cui ho avuto occasione di discutere, sarebbe qualcosa di, come dire, di poco convincente, comunque, pensare che la crisi sia solamente una questione economica. E anzi, probabilmente non è la prima cosa, la questione, come dire, dell'economia al di sopra di tutto. La crisi, oltre a essere un elemento costante nella storia del capitalismo, è sempre qualcosa comunque che ha a che fare con la gestione del rapporto di forza, appunto, da parte del capitale. E se noi continuiamo a pensare che il capitale, appunto, non sia semplicemente un modo di produzione come gli altri, ma sia innanzitutto un rapporto, e quindi un rapporto di forza, ogni volta quando, appunto, viene dichiarato, no, questo stato di crisi, questa specie di stato di emergenza, significa che, appunto, è il rapporto di forza che in qualche modo viene messo in discussione e a cui si cerca di reagire, appunto, con una ristrutturazione che non è mai qualcosa che riguarda solo e semplicemente qualcosa, no, che ha a che fare con l'economia, ma è innanzitutto qualcosa che ha a che fare con la soggettività, con la maniera, appunto, di governare la soggettività, quindi di modificarla, di renderla, come dire, più docile e più adatta a quelli che saranno, come dire, i probabili cambiamenti anche economici che verranno via via proponendosi. E io credo che la forza dell'autonomia sia stata quella di comprendere in tempo questo tipo di modificazioni, di rispondere immediatamente non solamente, appunto, sul piano tradizionale, no, della lotta economico-politica tradizionale, ma sul piano, appunto, della crisi della soggettività in quel momento, e di rispondere, appunto, non facendo perno su quella che, appunto, fino ad allora almeno era stata, appunto, l'unica e la sola figura soggettiva del conflitto, appunto, che era, appunto, la classe operaia, ma quella di diffonderla, così come si stava diffondendo la produzione, così come il potere stesso si stava diffondendo più evidentemente di come lo era prima, e così anche il conflitto andava, quindi, portato su questo livello di diffusione. Tante volte noi, se leggiamo i documenti delle autonomie, troviamo questa visione, no, del combattimento diffuso, che secondo me non è tanto una questione semplicemente, come dire, di lettura militare del conflitto, ma è una questione proprio di comprendere quello che è la possibilità del conflitto di quel momento, quello della diffusione, anche perché, appunto, erano le condizioni oggettive e materiali che te lo chiedevano. Oggi probabilmente la scommessa è quella di riuscire adesso a capire quali tipi di trasformazioni della soggettività come dire, questa crisi sta chiedendo, con tutto quello che di drammatico anche si porta dietro, perché se noi non riusciamo a pensare questo, mi sembra anche complicato, ad esempio, riuscire a leggere quella che è anche un po' la patologia, no, che si diffonde con questo tempo della crisi, no? Che va dai suicidi ad altre forme, no, di in qualche modo suicidare anche esse, no? anche di conflitto, no? che si possono verificare in questo periodo qui. Io credo che questo sia uno dei grandi punti interrogativi su cui oggi un po' si fa più fatica, perché ci sono tantissimi almeno nell'anno precedente, ho visto tantissimi anche, come dire, ottimi contributi dei compagni, cercare di comprendere appunto questa crisi solamente e ancora una volta sotto il profilo, no, dell'economia, dell'economia politica, no, e di quello che può significare. Ecco, e ciò ovviamente comporta un atteggiamento, un'inclinazione a portare avanti un certo tipo di rivendicazioni e di conflitti, dimenticando appunto forse quello che la questione è essenziale, è che se c'è qualcosa oggi in crisi è evidentemente in tutto l'Occidente, è proprio quello della soggettività capitalistica, così come è stata formata, condizionata e prodotta negli ultimi 40 anni di storia. Se è vero, come molte analisi degli ultimi anni hanno detto, che appunto oggi è la vita stessa a essere messa al lavoro e che appunto quindi non esiste più nemmeno la possibilità, no, di pensare a una divisione fra tempo della vita, tempo del lavoro, eccetera, eccetera, mi sembra particolarmente bizzarro il fatto che si dia così poca importanza a un'analisi di questo tipo qui. Questo comunque è tutto per dire anche il motivo per cui alcuni l'hanno notato un po', alcuni benevolmente, alcuni con disappunto, il fatto che nel testo abbia dato una grande importanza, come dire, a quella che, non so, come si può chiamare, rivolta esistenziale, non so, mi sembra un po' riduttivo. E comunque, diciamo, a tutto quello che fu il vissuto, insomma, il tentativo di agire direttamente sulla forma di vita. È una cosa che mi è sembrata sempre particolarmente interessante, è il fatto che questa dizione forma di vita, che poi negli anni e più recente è diventata una formula piuttosto utilizzata dai filosofi, anche radicali, a metà degli anni 70 noi la ritroviamo in particolare in alcuni numeri, almeno quel che ricordo io, di Rosso, dove non aveva una tradizione appunto, come dire, di riflessione filosofica così come c'è adesso, e dove però era messa, come dire, in maniera molto esplicita il fatto di dire perché la forma della nostra vita è la prima base rossa sul quale noi andiamo a costruire la nostra capacità distruttiva e creativa allo stesso tempo. E questo, diciamo, mi ha colpito anche appunto parlando di anticipazioni, è un po', è come se in quelle tre frasi abbia, come dire, già detto un po' quello che i filosofi appunto attualmente hanno cercato di dire in migliaia di pagine alla fine dei conti, e non mi sembra poco. E questo anche sta a confermare il fatto che la riflessione teorica, filosofica, per quanto forte, comunque venga sempre a posteriori, come dire, di una pratica filosofica, se vogliamo, della vita e del conflitto. Io per il momento non so, magari mi fermerei qui, magari se qualcuno vuole dire le cose poi volentieri fare discussione.
Ci sono delle domande, delle riflessioni?
Se non ci sono, per il momento inizio io. Pongo una problematica, un problema. Parlando di come il far esplodere la contraddizione tra operaio tra operaio e capitale, tra operaio e il suo stesso ruolo nella società, quello l'operaio contro che rifiuta di essere operaio, come tu lo individui anche come causa scatenante poi di una serie di altri rifiuti di identità soggettiva, di altri processi di sottrazione. Poi tornando al presente, quando parlavi di chi adesso sta cercando di fare un lavoro di analisi, di comprensione di quello che sta succedendo, sottolineavi, non ho capito se criticamente, il fatto che comunque ripartono sempre da quel punto lì, dal mondo di lavoro, dai rapporti di lavoro. E voglio chiedere e porre il problema a tutti, cioè se la contraddizione, la prima contraddizione a esplodere, che ha fatto esplodere le altre non perché non c'era già un conflitto latente su molti altri terreni, ma perché in qualche modo l'esplosione di quel primo conflitto ha permesso agli altri di esplodere. Ma ci sarà un motivo per questo o no? Cioè, perché proprio da lì, qual è la centralità di quella contraddizione? Qual era allora la centralità di quella contraddizione e, più importantemente, qual è adesso? Cioè, siamo... perché esistono campi di riflessione che in qualche modo possono individuare quella contraddizione sul lavoro, dei rapporti di sfruttamento di comando capitalistico del lavoro, come uno tra tanti, no? In una costellazione in cui ci sono diverse contraddizioni e che in qualche modo resistere, contrattaccare a questi, non esiste nessun rapporto tra di loro, sono tutti punti dal quale partire. Chiaramente uno dei punti più deboli del marxismo classico era quello di aver stabilito una gerarchia rigida tra oppressioni, che giustamente è stato sottolineato e attaccato dai diversi movimenti degli anni 70, in primo il movimento femminista. Però adesso, in questa fase, qual è il rapporto tra quella contraddizione, che magari può sembrare superficiale in un primo momento, e tutte le altre di cui parlavi?
Posso aggiungere qualcosa, anche ricollegandomi a quello che ho già detto e cercando appunto di arrivare ad oggi. Allora, giustamente tu dicevi, beh, in quel momento è esploso, però in un determinato punto, certo, ed era la grande fabbrica, appunto, la fabbrica delle fabbriche, no? Mirafiori, era un po' quello dove doveva succedere di tutto, e che però poi alla fine quella lotta lì, determina anche la fine di quel tipo come dire, di centralità delle lotte. E questo è interessante perché credo che nei loro comportamenti di lotta e di vita, quei giovani operai o quei fazzoletti rossi, poi alla fine dicesse una cosa abbastanza forte e semplice allo stesso momento, e c'è il fatto che la fabbrica, quella fabbrica, era irriformabile. E questo è qualcosa che veramente va a rompere non solamente con la tradizione, come dire, del Partito Comunista, del sindacato, no? Eccetera, eccetera, della cogestione della fabbrica, ma anche per esempio con tutta quanta la vicenda, che so, della teoria autogestionaria, cioè lì non volevano più autogestire lo sfruttamento, la fabbrica, quella fabbrica lì. La fabbrica era ormai irriformabile e quindi i comportamenti furono quelli, da un lato appunto di cercare di lavorare il meno possibile, e prima parlavamo di Sergio Bologna, ci sono degli studi dell'epoca della rivista che...
Allora, ecco, finito con il dibattito. Innanzitutto volevamo esprimere la solidarietà di tutti XM per quello che è accaduto al centro sociale lì da voi. E poi, ecco, appunto, abbiamo sentito la storia narrata dall'autore dell'autonomia dagli anni 70 ad oggi. E adesso vi lasceremo con... adesso è il tempo tecnico di finire a montare il palco e ci sarà il concerto degli Squarciacatrici. che invitano, cioè che hanno, stanno portando avanti questo grande progetto con Scott Pink Mountain, e praticamente stanno remixando direttamente sul palco dei propri pezzi con questo compositore che appunto ha riadattato la loro stessa produzione, diciamo. Bene.
Poi, ciao Radio Transizione di Fase, quindi vi salutiamo, ci sentiamo gli Squarcicatrici, che è un grande ritorno perché appunto erano già con noi 2 anni fa e è stato il nostro esordio di Merix M, quindi siamo contentissimi di riaverli qui. E a tra pochissimo, come sapete c'è sempre tutta la menata del cambio palco, e quindi rimanete sintonizzati su Radio Transizione di Fase, che fra poco si ritorna. Ciao ciao!